Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Vi ricordo che siamo arrivati al 1914 e questa è praticamente l'ultima puntata della seconda stagione. Cosa vi ricordo? Vi ricordo di seguire il progetto attraverso il profilo Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri. Io sono Flavio Carbone e questa è Storia dei Carabinieri, un progetto di comunicazione della storia dell'Arma dei Carabinieri, ma soprattutto della storia dei carabinieri. Vi aspettiamo sui nostri social. Contattateci senza alcun problema. Il tema dell'episodio di oggi, come anticipato, è dedicato alla celebrazione del primo centenario della Fondazione dei Carabinieri Reali, appunto nel 1914. Sinora non si è parlato di feste o ricorrenze, questa è una eccezione. In occasione del primo centenario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri Reali, si decise di dare un volto solenne ai 100 anni di vita. Proprio in quei mesi di celebrazione, purtroppo, le nubi di una tragedia immane si stavano addensando all'orizzonte. Di lì a poco sarebbe scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Ma nel luglio 1914 si pensava ancora ad altro. I carabinieri reali celebravano il loro primo centenario di vita e si rendeva necessario ricordarlo degnamente. Il comando generale costituì un comitato dei festeggiamenti presieduto dal maggior generale Francesco Finiguerra, all'epoca generale addetto proprio al comando generale. Gli altri membri del comitato festeggiamenti erano il colonnello Luigi Morcaldi, parigrado Antonio Vannugli, poi Raffaele Abrile, anche il colonnello e segretario del comando generale. Vi facevano parte anche il colonnello della riserva Edoardo Moreno, il tenente colonnello Michele Bonansea, il maggiore Giovan Battista da Pozzo, vice segretario del comando generale, e poi il maggiore Giovanni Lang, comandante dello squadrone Guardie del Re, il capitano Costantino Mondelli, già segretario del comitato, e poi il tenente Olimpio Oreste Perrotti, che vi subentrò, e infine ricordiamo ancora il capitano Natale Pettoletti e il maggiore Ruggero De Nicotti. Ma cosa promosse il comitato dei festeggiamenti? Oltre alla cerimonia principale tenutasi a Roma, di cui si parlerà tra poco, furono realizzati tre monumenti, a Torino, a Bari e a Roma. A Torino fu scoperta una lapide sulla facciata della caserma Bergia, attuale sede della Legione Carabinieri Piemonte e Val d'Aosta, nella cosiddetta Piazza Carlina, in realtà Piazza Carlo Emanuele II, alla presenza delle autorità militari e civili della prima capitale del regno. Dopo alcuni discorsi di oratori torinesi, il comandante della legione concluse la cerimonia lasciando poi spazio a un breve rinfresco. A Bari, invece, intesero ricordare la figura di Chiaffredo Bergia, carabiniere eroe della lotta al brigantaggio meridionale. Ne abbiamo parlato nell'episodio 20. A tal proposito, lo scultore Mario Sabatelli realizzò una semplice targa a ridosso della cattedrale e cimitero. Sabatelli era stato incaricato dal Comitato Festeggiamenti di Roma e realizzò un monumento semplice in linea con il gusto dell'epoca, possiamo dire. La targa raffigura l'immagine del capitano Bergia con il petto decorato di medaglie. Sotto di lui un'ara che lascia ardere il fuoco della fede, ai cui piedi si trova la panoplia dell'arma, il cappietto con la granata con fiamma, la daga da carabiniere a piedi e la forma del moschetto, mentre ai lati dell'ara due statue sorreggono la bandiera nazionale. Una in uniforme che rappresenta il valor militare, mentre l'altra la gloria. Infine, la targa è sovrapposta a una croce di marmo che vuole rappresentare evidentemente ancora una volta la fede, questa volta però diremo religiosa, non quella laica che tipizza il comportamento dei carabinieri. In questo senso, L'artista ha voluto realizzare un'allegoria dell'arma nella quale la narrazione delle vicende di Berger rappresenta un modello per tutti i carabinieri secondo il motto semiufficiale che fu utilizzato sino a quel momento: usi ubbidir tacendo e tacendo morir, estraendo queste parole dalla poesia di Costantino Nigra intitolata La rassegna di Novara. Per quanto riguarda invece il monumento a Roma, fu sicuramente l'opera più importante realizzata per l'occasione. In effetti fu avviata una sottoscrizione tra gli ufficiali dell'arma per raccogliere la cifra necessaria all'erezione del manufatto. Si tratta del Monumento alle Vittime del Dovere, cadute eroicamente nel disimpegno della loro nobile missione in un centennio, così riporta il numero unico del centenario. Si scelse la caserma sede della Legione dei Carabinieri come il luogo più idoneo per tale opera, perché lì, citiamo, si educano le giovani schiere che debbono formare il nervo della forza del corpo. Il monumento fu realizzato dallo scultore Enrico Tatolini Junior, è alto, ancora adesso esistente, 5 metri, con la parte di granito rosso lucido di Baveno e le pareti di fondo in bardiglio, che è un marmo italiano dal fondo grigio con venature bianche piuttosto lucido, sul quale fondo sono appoggiate due statue in bronzo alte 2,30 m. La statua maschile rappresenta il valore, che scrive idealmente la frase, si può leggere: dal valore della legge ogni sua gloria, mentre quella femminile rappresenta la legge, in particolare una donna di forme generose che sembra avere un'espressione serena e calma, ma anche vigorosa. In una mano sorregge il codice e nell'altra uno scettro. L'epigrafe riporta 1814-1914, di mille gesta, di mille eroi, altero il primo secolo di storia dei carabinieri, il suo culto austero del dovere al secolo secondo per questi marmi impone, perché sempre maggiori benemerenze e glorie se acquisti l'arma per la patria e per il re. Roma, 13 luglio 1914. Se noi guardiamo anche altre iniziative per centenario dell'arma, si può ricordare in questa collocazione la stesura di un volume che è rimasto lungo un caposaldo, sia pure con qualche imprecisione, nella storia dell'arma dei carabinieri. Sì, stiamo parlando del volume intitolato Delle vicende dell'arma dei carabinieri in un secolo dalla fondazione del corpo, realizzato dall'epoca maggiore Ruggero De Nicotti. Inoltre il maggiore Lang realizzò per la stessa occasione un altro volume dedicato alla storia dello squadrone carabinieri guardi del re, partendo dalle prime guardie del corpo di Casa Savoia sino a quei giorni. Il volume è intitolato Dalle guardie del corpo allo squadrone carabinieri guardi del re, 1557-1914, brevi cenni storici. E poi il numero unico per il centenario, un'altra pubblicazione realizzata per l'occasione, sottolineava che tali opere rappresentavano una vera novità per assenza di ricerche così articolate e complete mai svolte prima. Fu realizzata anche una medaglia commemorativa dell'evento in diversi formati, che riportava nel recto i profili di Vittorio Emanuele I e Vittorio Emanuele III e nel verso un cappietto con la granata con fiamma contornato da fronde di querce d'alloro che sovrastano la scritta Arma dei Carabinieri Reali 1814-1914 nei secoli fedele, a sua volta posta sopra uno scudo con la croce Savoia. Infine, proprio in occasione della celebrazione del centenario, fu creato dal capitano Cenisio Fusi il motto, poi adottato ufficialmente nel 1933 per volontà dello stesso Vittorio Emanuele III, nei secoli fedele. Se ci spostiamo ora finalmente alla cerimonia a Roma, la ricorrenza fu organizzata con una doppia manifestazione: al mattino quella ufficiale, nel pomeriggio la festa del corpo. E in particolare la cerimonia militare iniziò alle 8, quando arrivò il sovrano accompagnato dal capo della casa militare, il generale Ugo Brusati. Presentate le armi al sovrano da parte della Legione Allievi, fu presentata a questi l'opera anticipata da alcune parole del comandante generale Giuseppe Del Rosso. In particolare vorrei ricordare un passaggio che io sottolineo raffrontando i carabinieri del 1914 presenti alla cerimonia con quelli della fondazione. Il loro reclutamento, la loro educazione, la loro istruzione e il loro servizio sono basati sugli stessi principi che presiedettero alla loro organizzazione. Inaugurato il monumento, la musica della Legione Allievi, condotta dal maestro Caioli, intonò la marcia reale. si seguirono i discorsi di altre autorità militari e quindi la Legione Allievi sfilò davanti al sovrano mentre una cinepresa riprendeva alcune fasi della manifestazione. La parte ufficiale terminò attorno alle 8.45 quando il sovrano lasciò la caserma e i presenti furono ammessi a un rinfresco di breve durata, mentre verso le 9, quindi un quarto d'ora dopo, una piccola delegazione partì da quella caserma, attualmente presente ancora a Ottaviano, nei prati di Castello cosiddetti, alla volta del Pantheon per depositare due corone ai re d'Italia lì sepolti, Vittorio Emanuele II e Umberto I. Nel pomeriggio, verso 17.30 invece, fu celebrata la cosiddetta festa di corpo. Giunto nuovamente nella caserma il generale del Rosso, il comandante generale dell'epoca, la manifestazione iniziò con gli esercizi di una squadra di allievi che, diretti dal loro istruttore, si misero in mostra per capacità nell'eseguire vari esercizi, tra i quali quelli con la spada e con il fucile. Poi furono mostrati bravi allievi che componevano le pattuglie a cavallo e che riuscirono a ben disimpegnarsi nell'affrontare gli ostacoli che erano stati predisposti in piazza d'armi. Chiuse le manifestazioni un carosello dei corazzieri, così citati proprio nel numero unico, e infine il concorso individuale a cavallo tra gli ufficiali pose definitivamente fine a tutte le attività. Seguirono quindi un buffet presso il circo ufficiale, mentre i carabinieri rappresentanza della Legione Allievi, i carabinieri rappresentanza venuti alla Legione Allievi dalle altre regioni a Roma presero parte a un banchetto. Forse l'aspetto più interessante in realtà è un altro. La regina madre Margherita di Savoia donò la somma di 5.000 lire all'arma dei carabinieri perché fosse costituito un fondo filantropico. Ma già, di cosa stiamo parlando? Il sovrano aveva già provveduto a munire il fondo di previdenza la somma di 65.000 lire, alle quali si aggiunsero quelle di altre autorità civili e militari di molte istituzioni che pure vollero offrire un proprio contributo. Seguirono anche le operazioni volontarie da parte di ufficiali, sottufficiali e carabinieri che andarono a far crescere la consistenza iniziale di tale iniziativa. L'umanitario monumento delle feste centenarie era rappresentato da, e quindi citiamo adesso le parole del ministro Grandi, ministro della guerra, dal fondo per premi a valore e per sussidi ai militari dell'arma, ai genitori, alle famiglie bisognose, in casi di inabilitazione di morte del graduato carabiniere per cause dirette di servizio. È un atto altamente umanitario e civile, da annoverarsi fra i tanti per i quali la patria deve sentirsi piena di gratitudine e di deferente affetto verso coloro che, fieri e forti sui campi di battaglia, sanno serenamente affrontare disagi, pericoli e perfino la morte per la tutela dell'ordine pubblico. Alla somma che per la benefica istituzione si sta raccogliendo fra ufficiali e militari dell'arma, che si può calcolare in lire 25.000, al contributo di lire 10.000 ai ministri della guerra, si aggiungono oggi, signori, la munifica e l'aggizione di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III, ben 65.000 lire che il nostro augusto e amato sovrano offre per mezzo mio. In tal modo l'ente comincerà a funzionare con la cospicua somma di non meno di 100.000 lire. In questo modo si può dire che sia nato il primo noccio di un fondo assistenza, previdenza e premi dell'Arma dei Carabinieri. E questo perché, in realtà, di fronte a delle morti magari violente o accidentali legate al servizio, non era possibile dare alcun riconoscimento ai carabinieri, soprattutto quelli più giovani, che quindi spesso costituivano uno degli elementi di sostentamento di famiglie numerose e povere, che rappresentavano in realtà la base di reclutamento di questi carabinieri. Cercavano attraverso il piccolo salario di aiutare la famiglia facendo qualcosa di costruttivo e capace, magari con l'aspettativa poi di inserirsi nel mondo del lavoro attraverso la certificazione del loro operato da carabiniere, un certificato di buona condotta che poteva essere un aiuto per l'assunzione come guardie municipali, come commessi ministeriali, come persone che erano in grado di svolgere dei ruoli esecutivi minimi, ma che erano ritenuti affidabili, oppure ancora per decidere di rimanere nell'arma e percorrere una carriera molto più importante rispetto a quella che abbiamo vissuto fino a quel momento. Eccoci giunti alla fine. Si è trattato di una narrazione forse atipica, ma crediamo utile a far comprendere il contesto generale degli avvenimenti. e forse fa comprendere anche qualcosa in più in merito all'arma dei carabinieri di quel tempo. Possiamo aggiungere che ci auguriamo di pubblicare un contributo più strutturato su questo avvenimento dai molteplici impatti sull'arma nei prossimi mesi, vedremo. Come copertina di questo episodio abbiamo scelto un paio di pagine del calendario storico dell'arma dei carabinieri del 2014 che a nostro giudizio rendono bene l'immagine dei carabinieri in quel primo centenario. Grazie per l'attenzione. Dunque, eccoci giunti davvero alla fine dell'episodio, storia dei carabinieri, e siamo quasi alla fine della stagione, ecco. Vi è piaciuto? Fateci sapere, venite a far parte del canale Telegram per partecipare alla programmazione e ricevere informazioni e più puntuali su tante altre attività. Seguite il blog che potete trovare su hypothesis.org, ma che trovate anche nei link che sono presenti nella presentazione del nostro podcast, e entrate a far parte della, quindi nella community di Telegram. Ci teniamo molto, siete ben graditi. Grazie e a presto.